البلاد طردوا الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة أبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا لنا سلام آه يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا
Buongiorno Palestina. Per la nostra rubrica Osservatorio Giovani della trasmissione di oggi abbiamo ai nostri microfoni Anna Di Giusto di Assopace Palestina Firenze, insegnante, che intervista Giulia Terrosi, una giovane laureata in scienze politiche, che ci racconta la sua esperienza con una organizzazione non governativa in Palestina. Pur essendo molto giovane, Giulia ha al suo attivo un discreto curriculum formativo e di stage in svariati paesi, quali il Libano, ad esempio, che è stato campo di ricerca per la sua tesi in relazioni internazionali. Grazie ad un master svolto a Milano nel 2012 per l'ISPI, Istituto di Studi Internazionali, Giulia entra a far parte di uno stage come Project Analyst nel Centro per la Democrazia e lo Sviluppo Comunitario, un'organizzazione non governativa che opera a Gerusalemme Est in progetti finanziati dall'Unione Europea e mirati a programmi di pace e di sviluppo. Troverete ulteriori informazioni sulla biografia di Giulia Terrosi sul blog di Buongiorno Palestina. Passiamo ora alla selezione della rassegna stampa.
Le notizie dalla Palestina di questa settimana selezionate per voi sul sito amicizia-italo-palestinese.org. Io sono Giacomo. Allora, iniziamo con la normalizzazione tra Israele e i paesi del Golfo, di cui si parla molto in questi giorni. Il 15 settembre c'è stata questa cerimonia in pompa magna alla Casa Bianca, in cui Donald Trump ha presieduto la firma di questi accordi con Netanyahu, il primo ministro israeliano, e i rappresentanti degli Emirati Arabi e del Bahrain. Pubblichiamo un commento che è un'analisi di un giovane intellettuale palestinese, Karim Kattan, dal sito +971, un articolo molto interessante che analizza proprio il testo dell'accordo che è finalmente stato reso pubblico. Innanzitutto il testo non contiene assolutamente niente che riguarda la Palestina. Ricordiamo che gli Emirati Arabi, per giustificare la loro decisione di normalizzare i rapporti con Israele, avevano detto di aver ottenuto almeno che venisse fermato il piano di annessione, cioè di ulteriore annessione, annunciato da Trump e dagli israeliani. Gli israeliani avevano replicato dicendo che il piano non era annullato, ma che era solo sospeso. Ecco, adesso che gli accordi sono noti, viene fuori che in realtà non c'è scritto assolutamente nulla, quindi non c'è nessun impegno da parte di Israele nei confronti della Palestina. E l'accordo si rivela invece come una semplice alleanza economica per potenziare gli affari fra i paesi, in particolare in campo tecnologico e militare, un allineamento politico contro l'Iran, cioè che viene reso più esplicito, che già in realtà avveniva sotto banco, ma Kattan sottolinea soprattutto l'ideologia politica che sta dietro a questo accordo, che è molto evidente nella sua formulazione, un'ideologia politica che vede questi paesi definiti sulla base di un nazionalismo identitario, un'ideologia etnocentrica che viene simbolizzata molto bene da questo titolo che è stato dato agli accordi stessi, gli accordi di Abramo, con l'idea che si tratti della pacificazione dei figli di Abramo, gli ebrei e gli arabi. Sempre riguardo gli accordi, Al Jazeera denuncia una sottigliezza contenuta nel testo che riguarda lo status della spianata delle moschee a Gerusalemme. Spianata delle moschee che, pur sotto l'occupazione israeliana, finora era riservata come luogo di preghiera ai musulmani e aperta agli altri solo per le visite turistiche. E nel testo si cambia questo perché con l'intento dichiarato di aprire il sito a tutti i musulmani del mondo che vengono in pace, c'è scritto, quindi in pratica quelli, diciamo, amici di Israele, c'è scritto che, se si legge il testo alla lettera, al di là della cupola della roccia, tutti gli altri siti sulla spianata possono diventare luoghi di preghiera per tutti. E questo non è un passaggio innocente perché è una porta aperta a quegli estremisti sionisti che mirano alla costruzione di un tempio ebraico sulla spianata, che sarebbe nella loro visione un'anticipazione del ritorno del Messia, e che comunque sarebbe ovviamente una provocazione estrema. Sempre sulla normalizzazione, Palestine Chronicle ci parla di un'intervista a Friedman. Friedman è l'ambasciatore americano in Israele, al quale viene chiesto se hanno intenzione di nominare Dahlan come leader palestinese. La domanda è fatta da un giornalista israeliano molto vicino al governo e quindi in qualche modo svela il probabile ruolo di Dahlan nella conclusione di questi accordi. Dahlan è stato un leader dell'autorità palestinese che è stato alla fine estromesso già dal 2012, accusato di aver cercato di fare una specie di colpo di Stato interno. È sempre stato un uomo molto vicino agli Stati Uniti e è stato anche quello che ha cercato con la forza di prendere il controllo di Gaza dopo che Hamas aveva vinto le elezioni. Ed è stato sconfitto in questo conflitto con Gaza e è finito per essere esiliato negli Emirati Arabi, dove tuttora risiede. Friedman ha detto di non volere, pur dichiarando di non voler teleguidare, diciamo, l'autorità palestinese, ha però ammesso di aver pensato all'idea di avere Dahlan come interlocutore che rappresenti i palestinesi. In quanto alle reazioni a questi accordi, c'è da segnalare una protesta organizzata importante negli Stati Uniti, dove si è formata una coalizione nazionale di oltre 50 associazioni filo-palestinesi, ma anche in rappresentanza della comunità ebraica, gruppi come Jewish Voice for Peace. Passando poi a storie più, diciamo, di ordinaria quotidianità dell'occupazione, vi citiamo tre storie raccontate dai giornali in questi giorni. Una riguarda un assalto a una prigione, la prigione di Megiddo, dove in seguito alle proteste dei detenuti palestinesi, l'esercito israeliano è intervenuto con forza, ferendo decine di persone, è intervenuto con gas lacrimogeni e con estrema violenza. Quindi addirittura un raid all'interno di una prigione dove già vengono detenuti palestinesi, in gran parte prigionieri politici. Questo è avvenuto in seguito alle proteste per le condizioni sempre peggiori dei prigionieri, soprattutto il fatto che ci sono continui trasferimenti che, viste anche le restrizioni dovute al Covid, praticamente impediscono ai prigionieri di avere rapporti con le loro famiglie. L'associazione Adamir, che è un'associazione che segue i prigionieri palestinesi, fa il conto, riporta, diciamo, le statistiche riguardanti i prigionieri. Negli ultimi anni sono contate 225 morti all'interno delle prigioni, dovuti soprattutto a negligenza medica, e al momento ci sono 4.500 detenuti, di cui 400 in detenzione amministrativa, ovvero persone che sono detenute senza neanche un'accusa e senza un processo, solo per decisione di un comandante militare. Uno di questi è un famoso astrofisico, Imad Barghouti, uno dei più noti scienziati palestinesi, che nel luglio scorso è stato appunto arrestato improvvisamente, messo in detenzione amministrativa. Non c'è un'accusa formale, ma si presume che sia stato arrestato sulla base delle opinioni espresse su Facebook. La sua detenzione è stata prolungata fino a novembre e sul sito pubblichiamo una sua lettera dal carcere. Chiudiamo poi con una notizia invece nostrana che riguarda il sionismo nei nostri mezzi di informazione. Il giornalista De Giovannangeli sul sito Globalist ci parla dell'addio alla Repubblica di Bernardo Valli, storico corrispondente dal Medio Oriente. Bernardo Valli se n'è andato non tanto per una questione anagrafica, pur essendo novantenne, ma in aperta polemica col nuovo direttore di Repubblica, Molinari, che ha delle posizioni estremamente filosioniste. Pare che Valli se ne sia andato in seguito al tentativo del direttore di censurare un suo pezzo, in cui c'erano critiche al governo israeliano, e alla nomina come corrispondente da Gerusalemme di Sharon Nitza. Sharon Nitza era il braccio destro di Fiamma Nirenstein e a sua volta candidata per il PDL alla Camera, quindi un falco filosionista. Questo dice quanto è cambiata la linea editoriale del giornale, che è sempre stato, diciamo, moderatamente filosionista. Valli non è certo, diciamo, un estremista, ma il fatto che lasci vi dà l'idea di quanto ci sia stata una virata a destra nella linea editoriale del giornale su questi temi, come si è potuto vedere anche dalla copertura riguardante l'accordo di normalizzazione. E con questo è tutto per questa settimana.
وقفي عالمراي تقريبي المراي عم يتخبى القمر كلمة الحلمي وقفي عالمراي تقريبي المراي عم يتخبى القمر
Intervistiamo Giulia Terrosi, che nel 2013, da agosto a dicembre, mentre lavorava per la ONG CDCD, in italiano CDCD, ora ci spiegherà cosa significa anche questo acronimo, si è recata a Gerusalemme e ha portato avanti un progetto di volontariato. Giulia, vuoi intanto spiegarci qual è questa ONG e di cosa si occupa?
Ciao a tutti e a tutte. Allora, CDCD sta per The Center for Democracy and Community Development ed è un NGO palestinese che lavora nel lato palestinese di Gerusalemme, East Jerusalem, e si occupa di tanti settori, ma specialmente ovviamente per i diritti del popolo palestinese, con special focus sull'Arab Peace Initiative, che sarebbe un progetto grandissimo che dura da anni, che prevede appunto dei punti di connessione tra la Palestina e Israele per riuscire a trovare una convivenza equa, soprattutto appunto per il popolo palestinese.
Ci vuoi raccontare anche come sei venuta a conoscenza di questo progetto e perché hai deciso, quanti anni avevi, come mai sei andata in Palestina, a Gerusalemme, così giovane?
Allora, io ho fatto, dopo aver fatto triennale e magistrale a Firenze in relazioni internazionali, mi sono trasferita a Milano, ho fatto un anno, di master all'ISPI in, International, Cooperation, e era parte proprio del programma fare un viaggio studio, in Palestina. Quindi siamo andati una settimana, proprio in East Jerusalem. E tra le varie tappe, tra le varie realtà che abbiamo conosciuto, c'era anche l'NGO CDCD, e quindi ho avuto l'opportunità di conoscere quello che poi è diventato il mio capo, Walid Salem, e quando ci ha presentato i loro progetti, quello che facevano sul territorio, le collaborazioni che avevano, eccetera. Io mi ci innamorai, era già mia intenzione, insomma, occuparmi del Middle East, e anche perché è una passione che avevo da anni. Infatti la mia tesi specialistica è stata in Libano, ho fatto la tesi di ricerca in Libano, quindi insomma era una passione e avendo avuto l'opportunità di conoscere questa NGO, decisi di fare il mio periodo di prova, di stage laggiù. Quindi ho finito il master, ringraziando il cielo mi hanno presa e quindi ho avuto la bellissima opportunità di lavorare per loro e come mansioni mi occupavo proprio della scrittura progettuale, di tutti i progetti che avevano, appunto anche dell'Arabic Peace Initiative, e un altro progetto molto importante che avevano era proprio quello di occuparsi della popolazione beduina, e che purtroppo per quella realtà là si trova proprio in uno dei livelli più bassi della tutela dei diritti, perché non è riconosciuto né dalla parte israeliana né dalla parte palestinese, abitando nell'area C. Di quella che è Israele, non possono assolutamente costruire case di mattoni, ma solo di materiali come ferro o plastica, perché altrimenti vengono demolite. Non hanno nessun diritto e soprattutto non avevano rappresentanza politica, perché essendo una popolazione beduina non avevano mai avuto interesse ad essere rappresentati né da uno stato né da un altro.
Giulia, vuoi spiegare ai nostri ascoltatori, visto che l'hai citata, la differenza tra la zona A, la zona B e la zona C in Cisgiordania?
Sì, praticamente dagli accordi di Oslo del 93 fu decisa una divisione all'interno della Cisgiordania in tre zone: zona A, B e C. La zona A prevedeva il pieno controllo dell'autorità palestinese, la zona B il controllo civile palestinese e per quanto riguardava la sicurezza israeliano, mentre nella zona C vi è pieno controllo israeliano. E appunto questa popolazione beduina abita tuttora nella zona che è riconosciuta come zona C.
Quindi quando tu sei stata nel 2013 in quella che si chiamava probabilmente Cisgiordania, cioè Gerusalemme Est, visto che oggi la situazione in Gerusalemme Est sappiamo essere molto più complicata di quando ci sei stata tu, ci vuoi raccontare che situazione hai trovato o come ti sei trovata in questa realtà così diversa, così difficile? Cosa ti ha colpito di più?
Allora, la divisione era eclatante, la vedevi proprio la famosa Green Line, che nient'altro è che una strada dove passa un tram, tra l'altro, e oltre quella strada lì, da una parte c'era la parte israeliana di Gerusalemme, dall'altra c'era la parte araba di Gerusalemme, e negli uni negli altri la attraversavano questa strada. C'era una forte divisione. Da la parte di Gerusalemme East si poteva accedere alla porta di Damasco, che entrava nella Old City, nella città vecchia, e all'interno della città vecchia c'era proprio la classica divisione tra la parte israeliana, musulmana, cristiana e la parte della popolazione armena. Quello che ho potuto vedere è assolutamente una zona militarizzata, estremamente militarizzata da parte appunto delle autorità israeliane, ovvero soldati con armi ovunque, era la normalità, e soprattutto la grande differenza tra la parte israeliana di Gerusalemme era che la parte israeliana era sempre molto moderna, con questi negozi super
Occidentali.
molto occidentali, fashion, eccetera, e mentre nella parte di Gerusalemme East, araba, molto più simile a una capitale proprio del mondo arabo, quindi colori, profumi, rumori, non so
Esotici, possiamo dire
esatto.
esotici. Bene, adesso facciamo un attimo di pausa e mandiamo uno stacco musicale. Riprenderemo dopo lo stacco. Grazie.
ولمسة أمي أحن إلى خبز أمي وقهوتي أمي ولمسة أمي وتكبر فيه الطفولة يوما على صدري.
Rieccoci qui per riprendere la nostra trasmissione con Asso Pace Palestina con Giulia Terrosi. E, Giulia ci stava raccontando del suo periodo di permanenza a Gerusalemme nel 2013, quindi riprendendo le nostre domande, il filo del discorso, vorrei chiederle se lei si sia sentita in tutta Gerusalemme protetta allo stesso modo, cioè in una situazione di sicurezza, muoversi magari anche di notte o da sola, oppure se ha avvertito delle differenze tra queste parti della città.
Assolutamente nessuna differenza, io avevo casa a Gerusalemme East e sono stata benissimo, ho conosciuto persone meravigliose, tornavo a casa anche tardissimo la sera e non ho mai avvertito sensazioni di pericolo. L'unica volta che è potuto capitare una sensazione di pericolo, un paio di volte, non ero a Gerusalemme.
E dove eri?
Allora, una volta è successo a un checkpoint, al checkpoint di Ramallah, e perché sono quelli i posti in cui vedi l'assoluta disparità che c'è tra un popolo e un altro, e perché c'è stato a presente com'è la situazione lì, ci sono tanti autobus, tanti share route, tanti taxi, eccetera, e ero lì in attesa di salire su un altro mezzo e a un certo punto mi sono ritrovata in mezzo a una sparatoria che era così, ovvero da una parte soldati israeliani che hanno aperto il fuoco su dei ragazzini palestinesi in mezze maniche, in t-shirt, che erano lì a giocare, e i soldati israeliani, tutti belli bardati, con i loro bei caschi, hanno aperto il fuoco con questi ragazzini perché dicevano che i ragazzini gli avevano tirato addosso delle pietre. Quindi mi ricordo di essermi rifugiata sotto un pilastro di cemento, non mi è successo assolutamente niente, anzi purtroppo per chi vive a lungo in questi posti sono cose che possono capitare e che fanno vedere l'assoluta disparità di potere.
E la seconda volta in cui invece non ti sei sentita proprio a tuo agio, non sei stata in una situazione di comfort, diciamo?
Purtroppo la seconda volta è stata la fine della mia esperienza bellissima che ho avuto in Palestina a Gerusalemme, ovvero rientrando da un paio di settimane di ferie che avevo preso a dicembre. Io dovevo rimanere là ancora a lungo perché anzi dovevo iniziare un contratto di lavoro eccetera, però purtroppo mi bloccano alla dogana a Ben Gurion, niente, mi tengono 4 ore nel bunker.
Ma perché cos'era successo? Cos'era scritto sul tuo passaporto che ha allarmato la sicurezza israeliana?
In realtà è successo che io ero rientrata e avevo ancora il visa turistico che non era scaduto, e a loro questa cosa non gli tornava perché ero a termine del mio visa, e questa cosa a loro mi hanno bloccato subito alla dogana perché diceva: ma te perché sei qui? E io gli ho risposto che ero lì comunque per continuare il turismo, insomma per visitare eccetera eccetera, e loro ovviamente non ci hanno creduto a questa cosa, quindi mi hanno bloccata e mi hanno interrogata con la tecnica del poliziotto buono e il poliziotto cattivo, perché volevano sapere cosa stessi facendo veramente lì, e hanno iniziato a contattare i numeri telefonici locali che avevo sul telefono, i miei amici, per chiedere che cosa io stessi facendo lì.
صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد السفر، أكتب من مقهى على البحر وأيلول الحزين بلل الجريدة وأنت
التي تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة.
أكتب من بيروت يا صديقتي حيث المطر محبوبة قديمة تزورنا بعد سفر. وأنت تخرجين كل لحظة من قدح القهوة وأسطر الجريدة.
Giulia, quali sono stati i tuoi rapporti? Cominciamo con la popolazione palestinese.
Sono stati bellissimi. Io ho incontrato tra le persone veramente migliori e punti di riferimento che tuttora ho, perché ho mantenuto i rapporti, e è stata un'esperienza veramente bellissima dal punto di vista sia lavorativo ma soprattutto dal punto di vista umano.
Ci vuoi raccontare qualche storia, qualche personaggio che hai avuto modo di conoscere, che ti ha segnato?
Prima di tutto il mio capo e i miei colleghi, che erano tutti locali, e questa è una cosa bellissima perché mi ha dato l'opportunità di conoscere anche meglio la quotidianità oltre alla cultura. Io appena arrivato ho iniziato subito a studiare arabo-palestinese perché la lingua è un mezzo importante, anche se parlavano benissimo tutti inglese, quindi non ho mai avuto problemi di comunicazione. E il Walid, il mio capo, è una persona veramente speciale e tuttora mi sento con lui e non lo dimenticherò mai. Mi ha dato delle opportunità incredibili, perché comunque non si viaggiava spesso sul campo per i progetti, perché c'erano tanti progetti ongoing e tanti progetti in corso, e quindi le attività dei progetti dovevano essere messe in atto e lui mi portava con sé, quindi ho visto tante realtà.
Vuoi farci un esempio di una di queste spedizioni, di uno di questi viaggi in cui sei stata coinvolta, che magari ti ha lasciato un ricordo particolare?
Allora, andavamo spesso appunto a visitare la popolazione beduina nell'area C, che tra l'altro collabora con Oxfam, in particolare con Vento di Terra, che hanno aperto una scuola per i bimbi e per le bimbe, e oltre a questo anche per fare empowerment, ovvero per rendere le donne indipendenti. Le donne hanno aperto questa gioielleria, bravissime, fanno questi orecchini, questi braccialetti stupendi, e questo le dà modo di rendersi autonome anche economicamente. Mi ricordo tutti questi viaggi che facevamo lì e parlavamo le ore, insomma, stavamo con loro, ci raccontavano la loro quotidianità, che è una quotidianità difficile, molto difficile, perché ogni giorno non sai cosa può succedere, non sai, temi per la sicurezza dei tuoi figli, delle tue figlie, dei tuoi parenti, delle persone a te care, perché capita spesso che arrivino gli israeliani a distruggerti, insomma, le casine che loro cercano di mettere su con lamiere di legno, di ferro, o che sparino al bestiame, o che rompano i serbatoi dell'acqua. E poi mi ricordo quando andavamo a Ramallah, perché tanti congressi, tanti centri grossi erano là, e quindi l'incontro anche tra diverse realtà, diverse associazioni. Una volta mi ha portato fino al sud, abbiamo fatto tutto il Mar Morto e siamo arrivati al sud, perché lui, essendo appunto per l'Arab Peace Initiative, aveva anche tanti rapporti con tante realtà israeliane. Una volta siamo entrati in un kibbutz per parlare appunto dei diritti palestinesi all'interno del kibbutz.
Ma scusa se ti interrompo, quindi erano comunque tutti impegni calendarizzati e nel kibbutz vi stavano aspettando, era prevista
sì,
questa cosa.
Sì.
Molto interessante questo che ci stai raccontando. Cosa ti ricordi, che impressioni hai avuto vivendo da dentro il kibbutz?
È stata un'esperienza molto molto interessante, perché sono una realtà particolarissima a cui noi non siamo abituati. Loro hanno un'organizzazione autonoma all'interno, quindi hanno tutta l'agricoltura, tutta la scuola, la formazione, tutto all'interno. Infatti non si può entrare così, c'è bisogno di permessi speciali, però è stata un'esperienza per me molto molto formativa, perché è stato un esempio di realtà in cui si cerca una pace, insomma,
un dialogo,
sì.
Un dialogo, perché di solito i kibbutz non sono famosi per essere aperti al confronto e al dialogo, no?
No.
Semmai abbiamo avuto proprio tanti esempi anche di politici che si sono formati dentro un kibbutz, e la loro formazione è stata anche una formazione culturale orientata,
esatto,
al desiderio della terra, no? Quindi lì invece tu hai avuto
un'esperienza positiva. Però purtroppo quello di cui parli tu è reale, e l'ho avuto, gli esempi di quello che tu parli tu era quotidiano, nel senso che se capitava di uscire la sera nella parte israeliana di Gerusalemme in un locale e incontrare questi ragazzi giovani, diciamo anche di 23 anni, 24 anni, israeliani o comunque occidentali che hanno preso da New York, dall'Europa, che hanno preso la cittadinanza israeliana, purtroppo la mentalità è quella sionista, perlomeno per la mia esperienza.
Quindi è una mentalità che non cerca tanto il dialogo, no, quanto magari si pone in termini di scontro. Ci hai detto quindi che hai conosciuto quelli che vengono definiti dei sionisti, ma hai avuto anche modo di conoscere degli israeliani di posizioni politiche, ideologiche, culturali diverse?
Assolutamente sì, anzi esiste una società civile israeliana molto
vivace.
Sì, molto vivace, che sta cercando di costruire una realtà diversa, una realtà di pace, di dialogo. E mi viene in mente, non lo so, Jewish for Peace, ce ne sono tante di realtà ed esistono, purtroppo però, essendo proprio per il dialogo e per la pace, non hanno tanta risonanza mediatica, non sono tanto conosciute quanto quelle dell'autorità, perché l'autorità è sionista.
Sì, quindi in questo caso avevi modo invece di, diciamo, anche di collaborare con queste,
sì, 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 sì,
con queste persone. Quindi, così come se ti è successo in un kibbutz, viene da pensare che sì, fosse abbastanza semplice questo. E tornando un attimo alla realtà dei palestinesi, ti volevo chiedere se, in quanto donna volontaria in una terra comunque di cultura prevalentemente musulmana, anche se ricordiamo ci sono tanti palestinesi, non tanti, ci sono anche palestinesi di religioni diverse, religioni cristiane, e soprattutto se il fatto di essere appunto donna emancipata ti ha mai creato, se hai mai sentito una difficoltà a comunicare con il mondo palestinese, o se invece è un pregiudizio tutto occidentale.
Io, essendo occidentale e venendo da fuori, venivo tra virgolette rispettata, non mi sono mai sentita prevaricare o zittire in quanto donna. Però questo era dovuto, me l'hanno anche spiegato, al fatto che io venivo da fuori, quindi era una realtà esterna. Sanno che dal paese in cui venivo io, in Occidente, in Italia, le donne possono anche tranquillamente presiedere una riunione, e non ho mai riscontrato problemi, anzi il mio capo mi faceva fare le riunioni a me quando arrivavano in ufficio i rappresentanti delle altre associazioni, e mi hanno sempre presa sul serio, non mi sono mai sentita sminuire. Altra cosa devo dire però nella quotidianità, quando entravamo nelle case, in alcune case, in alcune realtà, ci poteva essere la classica divisione dei ruoli, ovvero le donne che si occupavano della cucina, di servire il mangiare, dei bambini, eccetera, mentre gli uomini stavano a parlare, a gestire insomma il dialogo. Ci possono essere queste realtà. Devo dire che ho incontrato anche realtà diverse, in cui famiglie in cui le donne vengono trattate equamente, esattamente come gli uomini, molto dipende dal contesto familiare, insomma.
Benissimo, quindi più occidentalizzate diremmo noi. Grazie mille Giulia, un attimo ci fermiamo per uno stacco musicale, riprenderemo subito dopo, grazie.
السهر واللون والحب والمكان منو مثل لبنان شو صار مهما يصير قلبه كبير كبير بس متحرك لبنان لبنان بيروت يا بيروت يا قلب
Allora Giulia, visto che tu sei stata in Israele da giovane volontaria e hai avuto modo di conoscere, di fare delle esperienze veramente molto forti, sia con i palestinesi sia con gli israeliani, vorrei chiederti, sei tornata a casa con qualche rimpianto o qualche rammarico, qualcosa che avresti voluto fare in modo diverso o che avresti voluto fare e proprio non ti è stato permesso, qualcosa che ti è rimasto in un cassetto, diciamo?
Avrei voluto poter rimanere là e andare avanti con i miei progetti, e avere la possibilità di continuare quello che avevo iniziato e di iniziare anche progetti nuovi, perché comunque c'era tantissime possibilità da esplorare.
Un progetto in particolare che ti è rimasto in questo cassetto dei desiderata e che, se ti fosse concesso, vorresti affrontare subito?
Avrei voluto poter continuare il progetto già iniziato, già in corso, dell'Arab Peace Initiative, e poi stava partendo un altro progetto in collaborazione con USAID che riguardava l'empowerment femminile, i diritti delle donne. Quello non ho potuto nemmeno iniziare.
Sempre all'interno della realtà beduina stiamo parlando o è un'altra?
No, era proprio palestinese generico, fuori dalla realtà beduina.
Per la tua esperienza di volontariato in Palestina, ti sei fatta un'idea, immagino abbastanza chiara, di come funziona il volontariato in quell'area, no? E ci sono secondo te considerazioni, timori per l'operatività o per in base a quello che viene fatto, che tu temi possano a lungo andare creare dei problemi?
Allora, innanzitutto, anche partendo tra virgolette per volontariato, perché in realtà si parte all'interno di un programma ben specifico con alle spalle una preparazione. Quello che consiglio di fare prima di partire così allo sbaraglio è prepararsi, cioè di non andare là pensando già di sapere tutto, perché sono realtà assolutamente complesse in cui noi siamo elementi di esterni e molto spesso di disturbo, perché quella non è la nostra storia, non è la nostra situazione, anche se viene di essere coinvolti, di metterci tutti noi stessi e di poter aiutare, ma molto spesso si rischia la sovradeterminazione. Quindi io quello che consiglio è lavorare tanto su se stessi e su se stesse per evitare la sovradeterminazione, questo in qualsiasi ambito della vita, soprattutto da cooperante. Questa è una cosa che deve essere fondamentale, andare con un'ottima preparazione, che comunque non sarà mai abbastanza, perché sul campo ti travolge uno tsunami di una realtà molto più complessa rispetto a quella che tu puoi studiare a casa, e di dare tempo per conoscere prima di mettere il tuo zampino, tra virgolette. Sì, erano quello di cui mi occupavo io, erano progetti già scritti da parte dell'Unione Europea, quindi comunque era una sorta di calo dall'alto, quando secondo me i progetti migliori sono quelli cosiddetti bottom up, non i top down, ovvero quelli che partono dal basso, ovvero quelli che partono dalla popolazione stessa, non quelli che arrivano dall'alto, dall'organizzazione internazionale.
Dalle esigenze.
Esatto, che anche questo è veramente difficile da far venire fuori. E un'altra cosa che consiglio è non rischiare di cadere nell'assistenzialismo. Perché l'assistenzialismo non risolve assolutamente niente, la popolazione palestinese è perfettamente in grado di decidere per sé senza essere imboccata da nessun'altra organizzazione internazionale. Quello che possiamo fare a livello di organizzazione internazionale è dare un supporto, ma mai sostituirci a questo. È molto importante, perché è un difetto che il popolo occidentale e il popolo europeo ha da secoli, e qui bisogna stare molto attenti.
Bene, siamo arrivati quasi alla fine della nostra intervista, allora mi sento di farti una domanda d'obbligo, ovvero nel caso in cui un domani, anche non troppo lontano, tu scoprissi che hai la possibilità di tornare a Gerusalemme o comunque in Palestina, cosa ti sentiresti di fare? Ti attrarrebbe questa opportunità, oppure ormai è un capitolo chiuso della tua vita?
Assolutamente, ci tornerei subito. Io là ho lasciato un pezzo del mio cuore e non vedrei veramente l'ora di poterci ritornare.
E cosa ti piacerebbe fare appena atterrata, appena avuta la possibilità di lavorare di nuovo con i palestinesi e per i palestinesi?
Beh, oltre ad andare a trovare tutti i miei amici e tutte le mie conoscenze che ho là, una delle primissime cose che vorrei fare è andare a conoscere le meravigliose donne della famiglia Tamimi.
Ci vuoi dire qualcosa di queste donne, che già qualcuno dei nostri ascoltatori conoscerà, ma magari non tutti, quindi cerchiamo di renderle note al pubblico?
Beh, queste donne rappresentano l'autodeterminazione, la forza contro una forza di oppressione estrema, nonostante tutte le perdite, proprio non solo la distruzione di edifici e di case, ma proprio le perdite familiari che hanno ogni giorno. Non si arrendono mai, continuano ad andare avanti, non hanno paura, non hanno paura dell'arresto, non hanno paura delle violenze subite. Loro continuano e lottano ogni giorno per far sapere al mondo quello che vivono quotidianamente.
Benissimo, allora ringraziamo ancora Giulia per il suo contributo, per il suo intervento. Ultimissimo appunto, dovendo mandare una cartolina mentale ai palestinesi che hai conosciuto, cosa ci scriveresti? Qual è il messaggio con cui li saluteresti?
Il famosissimo "restiamo umani", che loro sanno benissimo di cosa sto parlando. ma allo stesso tempo ora è sempre resistenza.
Tutte e due le espressioni riguardano Vittorio Arrigoni, appunto, e la resistenza italiana. Grazie mille, Giulia.
Chiudiamo questa trasmissione lasciandovi all'ascolto di due musicisti, figlio e padre, unici nel loro stile musicale. Bashar Khalife, giovane e eclettico musicista franco-libanese, pianista, cantante e multistrumentista. È nome di punta della musica contemporanea più ricercata. Di Bashar ascolterete Specchio della Luna. Ma Bashar è figlio del celebre maestro di oud, Marcel Khalife, da cui ascolterete Ummi, con parole tratte dalla famosissima poesia di Mahmoud Darwish. Per finire vi proponiamo due brani sul Libano. Kadim al-Saher con Barid Beirut, Beirut Post, e Dalida in Libnan. Con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo alle 17.30. Inshallah!
Yeah. خبزي أمي وقهوتي أم ولمستي أمي أحن إلى خبزي أمي وقهوتي أمي ولمستي أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وتكبر في الطفولة يوما على صدري يومي وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمعي أمي
طيبة قاسية ذاكرة ناسية كأكثر النساء.
أيتها القريبة البعيدة، عيوننا مشتاقة إليك.
بعد الحرب والنار، من بعدها اللي صار. بعد الحرب والنار، من بعدها اللي صار. عاد الصفا لبنان، عاد الوفا لبنان، شمس وقمر لبنان. لبنان بها الكون، فيه السهر واللون والحب والمكان. منو مثل لبنان، شو صار مهما يصير، قلبه كبير كبير، بس متحرق لبنان. لبنان بيروت يا بيروت، يا كنز من ياقوت. بيروت يا بيروت، بيوتك عز بيوت، سهراتك اشتاقنا، بسماتك اشتاقنا، وسنك ايام وليالي على بالي على بالي. بعد الحرب والنار، من بعدها اللي صار. بعد الحرب والنار، من بعدها اللي صار. عاد الصفا لبنان، عاد الوفا لبنان، شمس وقمر لبنان. لبنان لبنان عز وعيد، أحلام ومواعيد. لبنان عز وعيد، والناس إيد بإيد، وعيون سهراني، وأهات وإغناني، ونسمات وألوان حلياني على بالي على بالي. بعد الحرب والنار، من بعدها اللي صار. بعد الحرب والنار، من بعدها اللي صار. عاد الصفا لبنان، عاد الوفا لبنان، شمس وقمر لبنان. لبنان عاد الصفا لبنان.